Andrea Ciman, chiamami col tuo nome. È nata una bella amicizia fra di voi. Non mi aspettavo che sarebbe stato così sfacciato. Sì, risposi, cercando di lasciare il mio sì sospeso a mezz'aria, sostenuto da una crescente sfumatura di negazione poi soppressa all'ultimo minuto. Speravo solo che non avesse colto nella mia voce uno stile evasivo, quasi affaticato sì, e allora? Ma al tempo stesso speravo che approfittasse dell'opportunità di quel sì e allora inespresso per rimproverarmi, come faceva spesso, perché ero duro o indifferente e troppo critico nei confronti di chi invece aveva tutte le ragioni per considerarsi mio amico. Forse avrebbe aggiunto i soliti luoghi comuni, che è una rarità trovare buoni amici e che sebbene a lungo andare la convivenza possa risultare difficile, la maggior parte delle persone agisce in buona fede e tutti hanno qualcosa di buono da insegnarci. Nessun uomo è un'isola, non può isolarti dagli altri, ogni essere umano ha bisogno di altri esseri umani e bla bla bla. Ma mi sbagliavo. Sei troppo sveglio per non capire che fra di voi c'è stato qualcosa di raro e speciale. Oliver era Oliver, dissi, come se questo riassumesse tutto. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, aggiunse mio padre, citando la spiegazione onnicomprensiva data da Montaigne della sua amicizia con Étienne de la Boétie. Io invece stavo pensando alle parole di Emily Bronte, perché lui è me più di me stessa. Oliver sa essere molto intelligente, cominciai. Ancora una volta, l'insincero alzarsi del tono di voce annunciava la presenza a fine frase di uno schiacciante ma, invisibile, sospeso tra noi. Qualunque cosa pur di non lasciare che mio padre proseguisse lungo questa strada. Intelligente? Era molto più che intelligente. Quello che c'è stato tra voi c'entrava e non c'entrava con l'intelligenza. Lui era una persona buona. Avete avuto fortuna a trovarvi perché anche tu sei una persona buona. Mio padre non aveva mai parlato in questi termini. Lo trovai disarmante. Io credo che lui fosse migliore di me, papà. Sono certo che direbbe la stessa cosa di te, il che è un complimento per entrambi. Gli stava per cadere la cenere dalla sigaretta. Così si chinò verso il posacenere e mi toccò la mano. Ti aspettano tempi durissimi, iniziò, alterando il tono della voce anche se in realtà voleva dire... Non siamo obbligati a parlarne, ma non facciamo finta di non sapere. Non preoccuparti, il momento arriverà, almeno spero, e quando meno te lo aspetti. La natura è molto astuta, sa sempre scovare i nostri punti deboli. Ricordati di una cosa, io sono qui. Adesso magari non vuoi provare niente, forse non hai mai desiderato provare qualcosa, e forse non è con me che vorrai parlare di queste cose. Ma certo qualcosa hai provato. Lo guardai. Era il momento di mentire e dirgli che era completamente fuori strada. Stavo per farlo. Senti, mi interruppe. Tra voi c'è una bella amicizia, forse anche qualcosa in più. E io ti invidio. Al posto mio la maggior parte dei genitori spererebbe che tutto si dissolva o pregherebbe che il figlio ne esca indenne. Ma io non sono così. Al posto tuo, se il dolore c'è, lo farei sfogare e se la fiamma è accesa non la spegnerei. Cercherei di non essere troppo duro. Chiudersi in se stessi può essere una cosa terribile quando ci tiene svegli di notte e vedere che gli altri ci dimenticano prima di quanto vorremmo non è tanto meglio. Rinunciamo a tanto di noi per guarire più in fretta del dovuto che finiamo in bancarotta a 30 anni e ogni volta che ricominciamo con una persona nuova abbiamo meno da offrire. Ma non provare niente per non rischiare di provare qualcosa che spreco. Era un discorso che non riuscivo nemmeno a prendere in considerazione. Ero ammutolito. «Ho parlato a bambera?» mi domandò. Scossi la testa. «Allora lascia che ti dica un'ultima cosa. Servirà ad allentare la tensione. Magari ci sono andato vicino, ma non ho mai avuto ciò che hai avuto tu. C'era sempre qualcosa che mi tratteneva o mi ostacolava. Come vivi la tua vita sono affari tuoi, ma ricordati, cuore e corpo ci vengono dati una volta sola. La maggior parte di noi non riesce a fare a meno di vivere come se avesse a disposizione due vite, la versione temporanea e quella definitiva, più tutte quelle che stanno in mezzo. Invece di vita ce n'è una sola, e prima che tu te ne accorga ti ritrovi col cuore esausto e arriva un momento in cui nessuno lo guarda più, il tuo corpo, e tantomeno vuole avvicinarglisi. Adesso soffri, non invidio il dolore in sé, ma te lo invidio questo dolore. Prese fiato. Magari non torneremo mai più sull'argomento. Ma spero che non me ne vorrai per averlo tirato fuori. Sarò stato un padre terribile se un giorno tu dovessi pensare che volevi parlare con me e ti è sembrato di trovare la porta chiusa o non abbastanza aperta. Volevo chiedergli come faceva a saperlo, ma del resto come poteva non accorgersene? Com'era possibile che nessuno se ne fosse accorto? La mamma lo sa? Gli domandai. Stavo per usare il verbo sospettare, ma mi corressi. Non credo. In realtà la sua voce significava, ma anche se lo sapesse, sono sicuro che il suo atteggiamento non sarebbe diverso dal mio. Ci scambiamo la buonanotte. Mentre salivo le scale mi ripromisi di chiedergli della sua vita. Sapevamo tutti che da giovane era stato un donnaiolo, ma non avevo mai avuto il sentore che ci fosse dell'altro. Mio padre era un'altra persona? E se lui era un'altra persona, io, chi ero?